pandemia e con una guerra in corso, i big del capitalismo mondiale si ritrovano oggi a dover ripensare l'economia globale, basata sul concetto di just in time, mentre gli analisti parlano sempre più di deglobalizzazione. Due sono gli snodi principali su cui è necessario riflettere: le piattaforme digitali e il settore della logistica. Cosa è cambiato in questi anni nell'estrazione di valore di questi strumenti? Come hanno cambiato le piattaforme, le lotte che si sono date dentro e contro questi nuovi datori di lavoro? Quanto la pandemia ha accelerato l'uberizzazione del lavoro? Di questo tema incredibilmente complesso abbiamo parlato con Niccolò Cuppini, ricercatore alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Maurilio Pirone, ricercatore all'Università di Bologna, e Giorgio Pirina, ricercatore all'Università Ca' Foscari. Durante l'incontro, a che punto è la notte? Capitali, merci e lavoro vivo nel nostro tempo. Incontro tenutosi a Radio Sherwood l'11 maggio 2022. I tre ricercatori sono inoltre attivisti di Into the Black Box, collettivo che cerca di analizzare e di scovare le contraddizioni nel processo di valorizzazione del capitale e nelle lotte del lavoro vivo che si contrappongono ad esso.
Io sono Niccolò Cuppini,
E Maurilio Pirone.
Giorgio Pirina.
Into the Black Box è un percorso di ricerca collettiva, di ricerca politica che nasce all'interno con percorsi di conricerca nelle lotte nella logistica nella valle del Po, ormai quasi una decina di anni fa, e che negli ultimi anni si è sempre più concentrato su trasformazione e conflitti all'interno del mondo delle piattaforme digitali, e in particolare ultimamente stiamo molto indagando la dimensione di come Amazon trasforma i lavori, i territori e la politica.
E come, diciamo, punto programmatico per l'anno prossimo, anche in conseguenza di vari stravolgimenti che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, dalla pandemia alla guerra, abbiamo intenzione di esplorare invece il tema della globalizzazione, di come si sta ridefinendo nei suoi assetti materiali, politici e simbolici.
Io sono un ricercatore dell'Università di Venezia che ha avuto la fortuna di dialogare spesso negli ultimi anni col collettivo Into the Black Box. E, diciamo, da diversi anni mi occupo di catene di approvvigionamento, catene di produzione delle materie prime nell'ambito dell'organizzazione industriale globale del digitale, con dei focus specifici, ad esempio, sul lavoro di piattaforma nei contesti urbani europei, ma anche appunto provando a inserirli in un quadro più generale delle catene di produzione dell'organizzazione industriale del digitale.
Ci potresti spiegare brevemente perché, secondo te, c'è stato nell'ultima decina d'anni un crescente interesse accademico e politico attorno alle questioni della logistica?
Ma sicuramente fino a un po' di anni fa, appunto una decina abbondante, la logistica era in effetti un campo solo delle scienze di management, era un campo solo per ingegneri. Invece, negli ultimi anni, come giustamente domandavi, sia a livello di scienze umane, critiche, diciamo così, che a livello di movimenti, la logistica ha assunto una dimensione sempre più, come dire, importante, rilevante, sia a livello di lessico, potremmo dire, che a livello di immaginario, ma anche a livello di pratiche, di lotte, di dimensione politica. Le motivazioni chiaramente sono molteplici. Quella che mi sembra la più importante per noi, diciamo così, è sicuramente quella che nel post-crisi 2007-2008, la crisi finanziaria negli Stati Uniti, che poi si è scaricata sull'Europa in un contesto generale di appunto crisi economica in cui un po' tutti i settori economici cominceranno, diciamo così, in caduta, quindi lo scenario era quello di licenziamenti, abbassamento dei salari, eccetera, eccetera. La logistica invece era uno dei pochi, se non l'unico settore in forte crescita, e proprio in quel momento di crescita si sono sviluppate in tutto il mondo, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare, quindi proprio una dimensione globale, seppur non organizzata, non coordinata, si sono sviluppati, dicevo, scioperi, lotte, conflitti, scioperi a blocco selvaggio, a gatto selvaggio, forme di interruzione che da Valparaiso in Cile al porto di Los Angeles, da Vancouver in Australia alle nostre latitudini nella megalopoli padana, Rotterdam, eccetera, eccetera, hanno inceppato, hanno bloccato, hanno cercato in qualche modo di affermare un potere, un contropotere all'interno delle catene globali del valore. Quindi sicuramente questo elemento delle lotte è stato uno dei fattori che ha portato in rilievo la logistica. In secondo luogo, ci si è resi conto che effettivamente la dimensione logistica è quello che potremmo definire la costituzione materiale della globalizzazione. Cosa vuol dire? È come dire l'ossatura, è lo scheletro che consente effettivamente alla globalizzazione di funzionare. Quindi rendersi conto in qualche modo di questa dimensione strategica è stato anche uno dei motivi che ha orientato il dibattito politico, accademico, a concentrarsi su di essa.
Come pensi influirà la dimensione della guerra nello spostamento delle merci?
È chiaramente una domanda difficile a cui rispondere, perché come, tra virgolette, finirà questa guerra sarà un elemento decisivo per tracciare il futuro della logistica, e al momento sul campo, diciamo così, è difficile fare previsioni. Quello che è abbastanza evidente è che la logistica è al contempo il fattore più messo in tensione, più in crisi dalla guerra, ma anche ovviamente dalla pandemia, ma dicevo al contempo, in maniera forse paradossale, è anche l'elemento più di continuità. Basti pensare a un elemento di cui solo in questi giorni si è iniziato un po' a parlare anche a livello di media mainstream, ossia il fatto che i gasdotti che attraversano l'Ucraina portando il gas russo non sono mai stati bloccati durante questa guerra. Quindi ci rendiamo conto di come, quando dicevo prima, l'ossatura del capitalismo contemporaneo, che appunto non si interrompe nonostante queste infrastrutture, questi grandi oleodotti, appunto un emblema della logistica, attraversassero campi di battaglia, ecco, quelli non si sono mai fermati. Quindi vediamo questo doppio aspetto della logistica: dal lato l'essere un tema strategico di competizione globale, di competizione, per usare un termine un po' forse desueto, intraimperialista, dall'altro però è anche davvero un tessuto connettivo che oggi è forse irreversibile. In qualche modo pensare di interrompere la logistica è qualcosa di davvero complicato. Quindi cambierà tanto, ma credo che questo comunque rimarrà un vettore strategico.
Ci potresti spiegare in quali punti riassumeresti la specificità del rapporto di lavoro nella piattaforma?
Il primo elemento, secondo me, da mettere in evidenza è che non esiste un unico lavoro di piattaforma e quindi un'unica tipologia di rapporto lavorativo. Esistono i lavoratori di piattaforma. Questi lavoratori possono avere diverse relazioni contrattuali con le piattaforme e diverse percezioni del proprio lavoro. Un autista di Uber ha una percezione e un rapporto contrattuale, ad esempio, diverso da un rider di Just Eat. Come tendenza generale, però, le piattaforme si inseriscono all'interno di quel processo più complessivo di per noi qui in Europa, o comunque da un punto di vista occidentale, di smantellamento del cosiddetto lavoro standard. Quindi fuoriuscita dal rapporto di lavoro subordinato verso un lavoro di tipo autonomo. Molto spesso i lavoratori di piattaforma sono inquadrati come collaboratori. In alcuni casi non esiste una tipologia contrattuale precisa, valgono ad esempio i termini e condizioni di uso della piattaforma. E ovviamente il lavoro di piattaforma come lavoro di collaborazione è un lavoro particolare, non è un lavoro che possiamo descrivere come avremmo potuto descrivere forme di microimpresa negli anni 70-80. Il lavoratore di piattaforma è sottoposto ad esempio a una gestione algoritmica del proprio lavoro, c'è quindi un programma che ad esempio assegna ordini, calcola distanze e tempi di lavoro, c'è un monitoraggio costante con il GPS, ci sono sistemi di valutazione della prestazione lavorativa non solo da parte della piattaforma ma anche da parte degli utenti, parlo di meccanismi come quelli di rating e di ranking, che di fatto esercitano una forma, direi, di soft power, cioè di potere indiretto. Non sei obbligato ad assumere una condotta, come nel caso del lavoro subordinato, ma sei spinto a farlo, altrimenti la tua posizione sulla piattaforma non sarà una posizione, diciamo così, vincente, efficace, ma verrai spinto ai lati della piattaforma. Se non corri abbastanza non ricevi ordini su Deliveroo, se non rispetti certi canoni estetici e di gestione del cliente avrai un listing basso su Airbnb e via dicendo. Questa condizione, diciamo, sia legale che gestionale del lavoro di piattaforma, ovviamente non è qualcosa di, diciamo così, pacifico e pacificato. I lavoratori di piattaforma in alcuni casi contestano questa tipologia di inquadramento e di organizzazione del processo lavorativo. Lo abbiamo visto, ad esempio, nel caso dei rider, che rivendicano in primis, prima ancora di un rapporto di lavoro subordinato, in primis il riconoscimento di una gerarchia nel rapporto fra piattaforma e lavoratore, ma lo vediamo ad esempio anche all'interno degli esperimenti di cooperativismo di piattaforma, dove quello che viene messo in campo è un diverso, sono diversi principi organizzativi rispetto al lavoro stesso.
Quali vettori di trasformazione o accelerazione hai individuato nelle strutture delle piattaforme e nei rapporti di lavoro mediati dalle stesse dopo la pandemia?
La prima cosa che possiamo rilevare è che la pandemia ha sicuramente accelerato il processo di espansione delle piattaforme e di fronte a quella che in parte è stata anche una crisi della mobilità umana, i lockdown, non si poteva uscire di casa, non si poteva andare a lavoro, non si poteva più fare spesa, le piattaforme hanno fornito una risposta non solo produttiva ma anche sociale a questa crisi. Sono aumentati ad esempio gli ordini di cibo a domicilio tramite le piattaforme di food delivery. Le piattaforme di food delivery non si sono più limitate a fare consegna di cibi pronti ma si sono buttati su un altro segmento che è quello del grocery, cioè delle consegne di cibo a domicilio. Abbiamo sicuramente aumentato l'utilizzo di piattaforme di comunicazione Facebook, Instagram ma anche Zoom, Teams, non solo per mantenere contatti sociali ma anche per lavorare. Sono aumentate ad esempio le piattaforme di contenuti multimediali, Netflix ha avuto un vero e proprio boom durante la pandemia. Adesso registriamo un fenomeno un po' diverso, non siamo proprio davanti a una bolla, però c'è, diciamo così, una leggera contrazione del settore, l'abbiamo visto anche ultimamente ad esempio sia a livello di iscrizioni su piattaforme come Netflix che in termini di quotazione, come ad esempio anche nel settore del food delivery. Cosa è successo? Diciamo che all'interno di un quadro globale di espansione delle piattaforme c'è però anche una diversificazione geografica. Potremmo dire che c'è una sorta di guerra globale delle piattaforme. In molti casi parliamo di aziende che sono nate e si sono sviluppate principalmente negli Stati Uniti, che hanno colonizzato una serie di territori anche qua in Europa e che però negli anni hanno incontrato sempre di più anche la competizione di piattaforme provenienti da altri paesi, soprattutto dall'Asia. Quindi possiamo dire che di fronte a una sempre maggiore infrastrutturalizzazione delle piattaforme nelle nostre società, sono sempre più fondamentali per le nostre vite, non c'è un punto di ritorno indietro, non si può pensare di poter vivere allo stesso modo senza l'utilizzo di piattaforme digitali in questo momento. Dall'altra però c'è stato un aumento sicuramente della competizione internazionale fra diversi, diciamo così, player, per dirla con un linguaggio più di business, e allo stesso tempo sono sorti altri problemi. Ad esempio gli stati che finora avevano avuto un atteggiamento molto permissivo, avevano puntato sull'espansione del digitale in risposta alla crisi del 2007-2008, in risposta poi alla crisi pandemica, adesso stanno cercando di, diciamo così, riequilibrare il piatto della bilancia riprendendo in parte il controllo rispetto a uno strapotere guadagnato ormai da alcune piattaforme, in particolare dalle cosiddette big tech. Conosciamo quelle occidentali, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, anche se alcune non si chiamano più così, ce ne sono tante altre, pensiamo a un colosso come Tencent in Cina. Di fronte allo strapotere di queste aziende, ovviamente sono diversi i tentativi messi in campo per riequilibrare la situazione. Diciamo che il potere politico si è mosso di fronte al potere economico dopo aver lasciato campo libero, e quindi vediamo in Europa diversi tentativi di regolamentazione, Digital Market Act, Digital Service Act, che servono a regolamentare contenuti e soprattutto il ruolo dei cosiddetti gatekeeper di queste grandi piattaforme infrastrutturali che determinano il funzionamento di tutte le altre, o ad esempio nel caso cinese un controllo molto più diretto. Ovviamente il punto poi è capire che tipo di mondo vogliamo e che tipo anche di relazione con le tecnologie digitali. Se da una parte il loro strapotere è evidente ed è concentrato nelle mani di pochi pochissimi, dall'altra l'intervento statale non può essere pensato tout court come intervento risolutore, semplicemente facendo passare di mano il controllo da un soggetto all'altro. Resta molto aperto il tema invece della democratizzazione, della gestione di queste infrastrutture sempre più essenziali nella nostra società.
Hai studiato l'approvvigionamento delle materie prime. Nella sua dimensione politica, sapresti dirci com'è legato a, o farci qualche esempio di, regime change e la connessione con il climate change?
Parto subito anzi da un evento estremamente contemporaneo, che è la guerra d'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina, per dire che secondo me quella, ad esempio, deve essere interpretata come un evento, come un fattore, come una guerra in un contesto di transizione energetica. Cosa voglio dire? Cioè, in un contesto in cui, ad esempio, i paesi dell'Unione Europea, a seguito della pandemia, a seguito degli eventi pandemici, a seguito delle riarticolazioni, delle rimodulazioni delle relazioni sociali avvenute durante la pandemia, con una rivalutazione delle tecnologie digitali, del cosiddetto capitalismo digitale, e soprattutto con un ruolo di primo piano assunto appunto dalle tecnologie della transizione energetica, quindi dalle risorse rinnovabili, questa guerra deve essere interpretata in questo modo qua. Una guerra per cui un paese che ha come spina dorsale l'esportazione di gas, come spina dorsale l'estrattivismo fossile su cui si è basato il capitalismo fino ad oggi e continuerà a basarsi nei prossimi anni, sta provando a fare un'azione di forza nei confronti di un'entità sovranazionale come l'Unione Europea, ma anche altre entità nazionali e sovranazionali nel contesto globale, che vogliono provare a cambiare, a fare un cambio di regime ecologico, in senso sempre capitalistico. E quindi, ad esempio, la guerra in Ucraina adesso è interpretata come una guerra per dire no, noi adesso continuiamo a usare questo tipo di regime fossile, voi continuate, come è stato detto bene precedentemente, a comprare il gas che vi rifornisco io, anzi aumentano la produzione, aumenta l'esportazione, aumentano i costi, perché voi con questo tipo di transizione energetica state andando contro i miei interessi nazionali. Quindi io interpreto la questione delle catene di produzione, delle catene di approvvigionamento delle materie prime all'interno di questo contesto della transizione energetica, dove la guerra, che non rappresenta nient'altro che la prosecuzione della politica attraverso altri mezzi, rappresenta semplicemente il caso esemplare di riattualizzazione di una politica appunto attraverso altri mezzi, della forma più violenta di politica. Ma questa cosa qua, ad esempio, era stata espressa già durante la pandemia con la scelta politica della Cina di effettuare un lockdown nelle zone strategiche di esportazione, nelle zone strategiche di produzione, che ha determinato un effetto a catena poi nel capitalismo globale, basato sul just in time, per cui una serie di risorse critiche, una serie di risorse strategiche per il modello di sviluppo su cui noi ci basiamo, su cui la nostra vita quotidiana si basa, è venuto a inclinarsi in maniera non lentamente, ma in maniera improvvisa, quindi determinando una serie di reazioni a catena, per cui le autorità politiche dell'Unione Europea, ad esempio, hanno deciso appunto di puntare su un altro modello, che è quello delle risorse rinnovabili. Però puntare alle risorse rinnovabili attraverso attraverso un altro vettore, che è quello della digitalizzazione, vuol dire anche interrogarsi per così dire, sulla materialità della digitalizzazione, che non è assolutamente virtuale tout court, ma si basa sul presupposto estrattivo delle materie prime, e queste materie prime vengono estratte in contesti geografici specifici dove avvengono delle relazioni estrattiviste violente e di guerra, come ad esempio il Congo, oppure ad esempio avvengono in, dove ci sono il dove ci sono condizioni di guerriglia, di diffusione di milizie armate che esercitano una forma di controllo violento dell'estrazione nelle miniere artigianali, oppure l'impatto ambientale derivante dall'incremento delle forme di estrazione di litio. Il litio è una di quelle risorse fondamentali nel contesto attuale, che determina un'accelerazione del processo di inquinamento delle falde acquifere, di riduzione dell'accesso delle acque potabili nelle comunità locali, eccetera. Quindi noi dobbiamo ragionare a livello di materie prime, a livello di approvvigionamento di materie prime appunto a partire da queste condizioni estremamente materiali, che sono quelle dell'estrazione, dove anche un ruolo centrale viene riassunto dalla politica espressa attraverso strumenti dello Stato o Nazione, per utilizzare ancora concetti che sembrano vetusti, ma che hanno preso di nuovo attualità attraverso le azioni della guerra della Russia in Ucraina, ma anche attraverso le azioni della Cina, per cui le materie prime, l'organizzazione del sistema capitalistico basato sul just in time, sull'approvvigionamento e sull'incontro tra produzione e domanda, viene in qualche modo messo in sospeso, viene creato un punto di domanda sul funzionamento effettivo e sulla sostenibilità di questo sistema, che è una sostenibilità sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista del lavoro, perché chiaramente il capitalismo digitale, la digitalizzazione come vettore della transizione energetica, deve essere messa in relazione anche al lavoro che sta alla base del capitalismo digitale e ai processi di digitalizzazione. E il lavoro, come è già stato detto precedentemente, può assumere le forme del lavoro di piattaforma nei contesti urbani, ma può assumere anche le forme del lavoro della logistica per quanto riguarda il trasferimento, la movimentazione di merci, la produzione, l'imballaggio di merci per grandi piattaforme infrastrutturali come Amazon oppure come il corrispettivo cinese. E quindi la questione delle catene di produzione, la questione dell'approvvigionamento delle materie prime nel contesto attuale deve essere messo in relazione alla questione della politica, della transizione energetica e dell'utilizzo di forme politiche e di concetti della politica che sembrano vetusti, che sembrano vecchi, ma che nella contemporaneità si sono riattualizzati attraverso, ad esempio, l'azione, le scelte di guerra della Russia, che vanno lette, appunto, secondo me, attraverso una politiche in contrapposizione alla scelta di transizione energetica, di transizione ecologica che l'Unione Europea, ma anche che altri paesi a livello globale hanno scelto di attuare.